Nel 1922, giunto rapidamente alla ricchezza, Beniamino può esaudire la promessa fatta alla madre di costruire una residenza a Recanati. Il progetto è ambizioso e la sua realizzazione si rivelerà molto più complicata e onerosa del previsto. Ma quando nel 1928 la villa verrà finalmente inaugurata, il risultato sarà grandioso. Edificata sulla collina di Montarice, con vista meravigliosa verso il Conero, il mare e le dolci colline degradanti verso il piano, è una vera e propria reggia in stile Liberty, con oltre 60 locali, numerose stanze per gli ospiti, oltre 20 sale da bagno, una cappellina arredata in stile veneziano dedicata a Santa Cecilia, un giardino d'inverno. Le decorazioni pittoriche sono affidate ad un noto decoratore marchigiano che si rifà alla pittura preraffaellita. Il parco, che si estende intorno alla villa, di oltre 6 ettari, è sistemato secondo lo stile del giardino all'italiana, con una grande fontana ornata da statue di bronzo che raffigurano le sirene che tacciono ammaliate dal canto di Beniamino. Poco dopo l'inaugurazione della villa, a seguito della morte della sorella e della madre, Gigli, sempre con l'aiuto del fratello Catervo, professore di belle arti, intraprese la costruzione di una grandiosa tomba nel cimitero di Recanati, destinata ad accogliere le spoglie di tutta la famiglia, lui compreso. Altrettanto grandioso, l'inusuale monumento funebre ha la forma di una piramide, a ricordare i mausolei dei faraoni egizi, così come egizi, almeno nelle intenzioni, sono i numerosi richiami esoterici delle decorazioni esterne, come il fior di loto, il cobra, la chiave della vita, frammisti tuttavia a simboli cristiani come l'alfa e l'omega e ad altri di non chiara interpretazione. I due monumenti recanatesi coronano e simboleggiano al tempo stesso il legame che univa il tenore alla sua terra. Da lì era partito e lì desiderava fare ritorno. Durante tutta la sua carriera e nonostante la sua frenetica attività, la presenza di Gigli a Recanati è stata assidua e costante. Qui e solo qui, come lui stesso ricorda, trovava quel clima, quell'ambiente paesano e semplice, quella tranquillità che nell'intimo, profondamente, desiderava, anche come momento necessario di svago, di distensione, di serenità, di riposo tra una stagione teatrale e l'altra. Il suo rapporto con la gente del posto era spontaneo, amichevole, genuino. A Gigli piaceva divertirsi, svagarsi anche nei modi più semplici e le cronache ricordano come prendesse parte a feste paesane, a mascherate per i bambini, canticchiando e accompagnandosi con i piatti, andando dietro ad un carretto tutto agghindato, tirato da due asinelli, tra ragazzetti schiamazzanti. Amava recarsi al mare, dove frequentava gli amici di una vita, con cui amava giocare a carte e a bocce, con genuino entusiasmo, e si fermava spesso e volentieri a chiacchierare e a scherzare con tutti. Memore della sua difficile infanzia, era sensibile alle sofferenze della povera gente e pronto a dare congrui aiuti a chi ne avesse bisogno. Nel suo paese Gigli cantava spesso e sempre per beneficenza, consentendo anche la realizzazione di rilevanti stagioni operistiche, cui non fece mai mancare il proprio sostegno, anche finanziario. E forse, al di là degli indiscutibili meriti artistici, la ragione della sua fortuna e della sua immensa e lunghissima popolarità risiede proprio in questa semplicità, nella mitezza dei suoi sentimenti, nell'empatia verso chi non ha avuto la sua stessa fortuna, nell'immensa generosità con cui, fino all'ultimo, si è concesso al pubblico, con cui è sempre stato capace di equilibrare il successo e la gloria.